credo. Credere in Dio significa allora, come dicevamo prima, camminare in questa avventura con Lui, camminare verso Dio, accompagnati da colui che Dio ha mandato, Gesù Cristo, per farne di Lui esperienza. Come già vi stavo accennando all'inizio, la Bibbia ci offre l'esempio di due persone straordinarie che ci dimostrano che è possibile, con l'aiuto di Dio chiaramente, progredire in questa vita di fede, camminare nella fede. La prima è Abramo, per quanto riguarda l'Antico Testamento, e poi nel Nuovo Testamento, pienezza di tutta la rivelazione, Maria. Abramo viene definito il padre di tutti i credenti. La prima volta che Dio gli rivela e gli rivolge la sua parola, non gli dice cose tanto carine, perché gli dice: vattene dalla tua terra, lascia tutte le tue sicurezze, la tua stabilità, e va in un paese che io ti mostrerò. Nemmeno gli dice dove devo andare. Passo del Genesi, capitolo 12, versetto 1. Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Abramo fece quello che il Signore gli comandava di fare. Non si oppose, si mise in cammino, senza sapere dove andare, che fare, parte. E quindi il primo passo della fede, obbedire. Obbedisco a Dio che mi propone qualcosa. Non sempre capiamo quello che Dio ci propone. Alcune volte ci confonde anche quando ci chiede qualcosa che noi non stiamo capendo. Abramo, però, per questa fede è diventato l'esempio di tutti coloro che credono. Il valore della sua fede diventa quindi esemplare di una fede potente. E la fede si può riassumere, o meglio, questa obbedienza e questa fede di Abramo si può riassumere in tre caratteri importanti, fondamentali: obbedienza, fiducia e fedeltà. Prima di tutto, la fede comporta la sottomissione dell'intelligenza. Obbedienza, quindi, secondo quella che è proprio la terminologia paolina, prestare ossequio, come anche riprende poi di verbo, a quello che Dio mi propone. Dio esige che qualche volta l'uomo lo segua senza capire le ragioni. La chiamata divina che arriva ad Abramo quindi è un invito ad andare, un'offerta, una proposta, ma allo stesso tempo anche un mandato da parte di Dio poco ragionevole: va. Con la frase vattene dal tuo paese, Dio gli manifesta il desiderio che Abramo possa abbandonare tutte le cose per lui importanti, la famiglia, i figli, la casa. E per i popoli di quel periodo, abbandonare la casa significava perdere ogni sicurezza. Abramo è invitato ad abbandonare ciò che sostiene e protegge la sua esistenza naturale, ad andarsene in terre straniere, anche violente, senza capire perché Dio gli stesse chiedendo quello. Mette tutto a rischio. Già per noi diventa complicato e insostenibile quando dobbiamo cambiare da un paese all'altro, o anche nello stesso paese da una casa all'altra, trasloco quello, quell'altro, e ora non so ma cosa farò in quella nuova casa, ma avrò quello. Pensate voi invece partire lasciando tutto quello che è, e non sapere dove, non portare nulla con sé. Però si fida di Dio e va. La fede è certamente luce, ma si tratta di una luce speciale. Poiché abbiamo detto prima che la rivelazione illumina, dà uno sguardo di fede su tutto, la luce della fede include la chiarezza che proviene allora dalla rivelazione di Dio, e quindi non è una luce e una chiarezza umana, come noi ci aspetteremmo. Non è una luce e una chiarezza umana che ci permette di capire perfettamente tutte le cose, ma rimane anche quel velo, quell'oscurità che è propria della rivelazione. Come dicevamo l'altra volta, il termine rivelazione significa rivelare. Mentre si svela, rimette il velo, altrimenti sarebbe già visione beatifica di Dio. Abramo non vede, eppure si dirige verso una terra che non conosce. Segue Dio così come Dio vuole e dove Dio vuole. E quindi in questa esperienza di Abramo potremmo dire che c'è quasi un sacrificio dell'intelletto, perché di fatto non comprende, però accetta, vuole fare questo e va, parte. La fede lo porta in una disposizione di intimo abbandono in Dio. Abramo può accettare serenamente i progetti più rischiosi perché sa che un giorno la promessa di Dio sarà portata a compimento. Abramo crede perché sa che quello che Dio gli sta promettendo sarà una cosa santa, sarà una cosa veritiera, sarà una cosa affidabile. Perché colui che promette è già a mano, è già affidabile, è già roccia. Questa piena fiducia porta quindi alla fedeltà. Quindi obbedisce, si fida, perché lo riconosce come la roccia, la fedeltà. Non ci sono degli stop nella vita di Abramo, perché arriverà un momento ancora più importante, quando Dio non dirà solamente vattene dalla tua terra, ma gli dirà sacrificami il figlio Isacco, l'unico figlio della promessa, che non aveva figli, aveva pregato tanto per avere un figlio, poi gli dice sacrificalo. Ma Abramo prende tutto quello, ricordate il passo dell'Esodo, prende tutto e lo porta sul monte per il sacrificio. Ma padre, dov'è il capretto per il sacrificio? E Abramo risponde, non dice sei tu, dirà il Signore provvederà, perché si fida che il Signore in qualche modo avrebbe provveduto. E difatti il Signore provvede, fermo, Abramo manderà l'angelo. Però, ecco, non capendo, però cammina con Dio, si fida con Dio, sa che Dio non lo deluderà. Abramo segue con fermezza, costanza e perseveranza quello che Dio gli indica, quello che Dio gli dice, anche quindi in questo momento della prova più forte, tremenda del sacrificio di Isacco. Resta fedele perché sa per esperienza personale che Dio è infinitamente buono e onnipotente, con l'esperienza personale. Io non posso pretendere da qualcuno che dica Dio è buono, Dio è fedele, non me lo posso aspettare da chiunque, perché so che un'espressione del genere la può dire solo chi ha esperienza di Dio, solo chi ha fatto realmente esperienza dell'amore onnipotente e misericordioso di Dio. Ci può essere anche chi ha fatto esperienza dell'amore onnipotente di Dio e poi a un certo punto cedere e non credere più. Può anche succedere questo. Però questo succede sempre perché uno non riconosce come Haman Dio. Perché altrimenti anche davanti alle prove più forti, se uno è vincolato, fondato, aggrappato a questa parola di Dio, difficilmente, come ci ricorda il Vangelo, anche se straripano i fiumi, i mari, eccetera, ma la casa è costruita sulla roccia, difficile che cada. Ecco di nuovo la roccia, simbolo dell'Amman, anche nel Nuovo Testamento, quella casa costruita sulla roccia, che è Cristo, la nostra fede. Quindi Cristo diventa l'Amman, l'Amen, la roccia della nostra vita. Abramo si affida completamente, con fiducia, a Dio, alla sua alleanza. Siccome il Signore non delude chi mette e ripone la sua speranza in Lui, allora chiunque pone la sua speranza nel Signore si appoggia in Lui e alla sua parola Dio lo sostiene. Un'altra icona nel Nuovo Testamento è Maria. La corrispondenza di Maria alla volontà di Dio, alla pienezza della rivelazione che si ottiene in Cristo Gesù, come già dicevamo l'altra volta, non c'è da attendersi nessun'altra rivelazione fino alla fine del mondo, finché quando Dio tornerà a giudicare il mondo. Quello che Dio aveva da dirci ce l'ha detto tutto in Gesù Cristo. Maria è stata, possiamo dire, l'inizio di questo compimento, perché Maria ha permesso di accogliere il Figlio di Dio nel suo grembo. La sua disponibilità si è fatta grembo del Figlio di Dio. E Maria risponde con pienezza a Dio. Questa pienezza si realizza in Maria per essere la madre del Redentore. E nel momento decisivo della sua vita, della sua storia umana, Maria accoglie, anche se lei non capisce, perché dirà: ma io non conosco uomo, come sarà possibile questo? Ma poi dirà: eccomi. E a questo proposito della può sembrare una non disobbedienza, ma un voler patteggiare quasi con Dio, no? Da parte di Maria. Non dice subito di sì, ma dice come avverrà questo, vuole chiedere spiegazione. Che cosa significa questo per noi, soprattutto nella teologia fondamentale? Non è che Maria si stesse ribellando a Dio, dice: ah, ma io non conosco uomo, ho deciso di essere vergine, come potrà essere che io resti incinta per opera dello Spirito Santo? Ma mi sembra una cosa... Maria non dice questo, non discute l'obbedienza, la volontà di Dio. Maria, la fede di Maria è una fede che non è sganciata dalla ragione, come dicevamo l'altra volta, perché la fede e la ragione, come ricordava Fides et Ratio, sono le due ali che ci permettono di arrivare a Dio. Allora Maria è la donna, l'icona perfetta di colei che non è né fideista né razionalista, ma insieme cerca di capire, che non è disobbedire, capire la volontà di Dio non è disobbedienza, ma è obbedienza, perché io vedo che Dio mi sta proponendo una cosa, cerco di accoglierla, di farla mia nel mio cuore e gli dico sì perché sto capendo, ma io già voglio dire di sì perché chi me lo propone è veritiero. E allora Maria è la donna dell'obbedienza perfetta, dell'obbedienza evangelica, dell'obbedienza potremmo dire teologale. Nel momento decisivo della vita di Maria, Maria si abbandona all'onnipotenza di Dio. Fiat, sia fatta la tua volontà. Potremmo dire, vediamo se avete imparato, come avrebbe potuto dire Maria, oltre a dire eccomi, bravi, Amman. perché riconosce Dio come roccia. Sì, io ci credo a quello che tu mi stai dicendo. E allora fa di me quello che vuoi. La disponibilità grande di Maria al progetto di Dio. Maria vive in costante disponibilità per realizzare il disegno di Dio. La risposta fiduciosa di Maria quindi non è però limitata solo al momento dell'annunciazione, è tutta la vita di Maria un sì. E forse potremmo dire per lei poteva essere semplice perché aveva sempre davanti a sé il mistero, sia quando nell'annunciazione poi lo ha portato nel grembo, lo ha fatto nascere e lo ha allattato, lo ha fatto crescere, gli ha dato l'educazione, perché come uomo doveva anche insegnargli tutto, eh? Non pensate che Gesù bambino fosse già un essere super dotato, un super uomo. Sì, era Dio anche come natura, però la natura umana era natura umana piena, non c'era il peccato, quello sì, però ha vissuto come tutti gli altri bambini, ha giocato e caduto. Non dobbiamo pensare che Gesù bambino fosse un bambino diverso dagli altri, era pienamente uomo. E quindi Maria, per Maria anche nelle prove iniziali che ha dovuto anche subire, quando Gesù le risponde devo fare la volontà del Padre mio, oppure il momento decisivo della salvezza del mondo sulla croce e vede quel figlio, la fede di Maria è stata anche lì messa alla prova, e la sofferenza sempre di una madre. E Maria lo ha messo al mondo, era sempre suo figlio, sapeva, aveva maturato poi che quello era il figlio di Dio chiaramente, però dal punto di vista umano era sempre una madre e ha sofferto come avrebbe sofferto qualsiasi madre. Però Maria in tutti quei momenti si è fidata di Dio, si è abbandonata a Dio. Maria fa quello che Dio le chiede momento per momento. La sua fede non vacilla neppure nei momenti di maggiore oscurità. Confida che Dio adempie come in Abramo le sue promesse, portandoci anche per sentieri sconosciuti. Dio è fedele per sempre. E la Madre di Dio ci dimostra che tutto è possibile per chi crede. E quel bellissimo brano dell'Annunciazione, a un certo punto, cosa si dice? Nulla è impossibile a Dio, altrimenti non sarebbe Dio. La Chiesa appunto venera Maria come la madre dei credenti perché lei è la perfetta credente, è colei che veramente ha messo tutta la sua vita nelle mani del Padre, nelle mani di Dio. E questo, come già vi dicevo prima, non vuol dire che Maria sia stata uno strumento passivo nelle mani di Dio. Al contrario, la Madonna è stata una donna umile e obbediente, ma ha capito anche con la sua ragione e ha voluto con la sua volontà. Perché benissimo avrebbe potuto dire di no al progetto di Dio. Dio avrebbe trovato un altro modo per salvarci, per mandare il suo figlio. Però Maria ha detto di sì. Dio non ha violentato, non ha forzato la sua libertà. È stato anzi molto delicato nel chiedere. Addirittura c'è quell'immagine bellissima del Vangelo dell'Annunciazione, quando dice la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Per dire quasi quanto Dio sia rispettoso della scelta virginale di Maria. L'ombra ti adombrerà. E c'è bellissimo il commento di San Bernardo al Vangelo dell'Annunciazione. Maria quindi non è stata passiva ma ricettiva ed è stata quindi disponibile ad accettare i doni di Dio. Questa disposizione costituisce una condizione indispensabile per condurre anche per noi una vita cristiana. Chi non lascia entrare Dio nella propria vita non può ricevere la fede
e poi li aiuti per vivere la vita di fede nella grazia. Obbedienza e semplicità non hanno nulla in comune con ingenuità, superficialità, inferiorità, timidezza e tutti gli altri aggettivi dispregiativi che possono definire una persona che si abbandona nelle mani di Dio. Obbedire a Dio nell'umiltà non significa essere impotenti, non significa essere uomini da meno, ma significa aderire ad un progetto di Dio. E quindi Maria è stata una donna forte, non una donna debole. Dire per Maria "io sono la serva, la schiava del Signore" non significa "sono uno straccio", ma "sono colei che ha capito che posso fidarmi completamente di Dio nell'abbandono alla sua volontà, che è completamente diverso". Maria rivoluzionò quindi l'ordine stabilito da Dio e collaborò potentemente alla nostra liberazione, proprio per questo affidarsi completamente a Dio. Sant'Ireneo sottolinea che Maria, obbedendo, diventò causa della salvezza per se stessa e per tutto il genere umano. Ecco qui che ritorna il connubio tra obbedienza, tra fede e salvezza. Con il suo fiat ha cambiato la sua esistenza personale, ma anche l'esistenza di ciascuno di noi. Vediamo in lei che la fede è un sapere intrinsecamente operativo, induce quindi a cambiare il mondo. Quella fede ha cambiato il mondo, perché grazie a quella disponibilità il Figlio di Dio ha preso carne umana, ha preso carne di Maria, e prendendo carne da Maria ha preso anche la nostra carne. In Maria eravamo tutti noi lì rappresentati fino alla fine del mondo. Io sono parte di quell'obbedienza immensa di Maria. Credo in te. La fede è la risposta all'invito di Cristo a camminare con Lui. Quando l'uomo dice a Dio "io credo in te", permette di entrare nell'uomo, Dio, e di compiere le grandi opere. Ma se non c'è questa disponibilità, Dio non può entrare in me e camminare con me, come ha fatto con Abramo e come ha fatto allora con Maria. Queste due icone, Abramo e Maria, dovrebbero essere il modello di ogni credente, di ogni comunità credente. Perché tante cose che noi non riusciamo a comprendere in pienezza, loro non le hanno capite in pienezza, però hanno detto "credo in te". Fai tu di me quello che vuoi. Il cristiano è invitato quindi a crescere nella fede. Non si può pretendere una fede robusta, matura, da subito, ma la fede è un itinerario, è un percorso, è una crescita. Crescere però nella fede significa essere disponibili a farsi maturare da Dio. Vedete, Abramo è maturato nella fede, perché Dio non ha proposto subito "va sul monte e sacrifica tuo figlio Isacco". Può essere pure che Abramo in quel momento avesse detto "beh, adesso mi chiedi troppo". Parte invece Dio gradualmente, prima lo invita a cambiare vita, ad andare via. La sua fede matura, Abramo fa esperienza, conosce Dio, si fida. Allora Dio poi può chiedergli "va, sacrifica tuo figlio". vuole mettere alla prova quella fede matura, e Dio non resta deluso. E lo stesso avviene per Maria. Maria non sapeva che Gesù Cristo sarebbe morto sulla croce. Quella fede è maturata. Piano piano ha preso autocoscienza. Ha capito che quel figlio di Dio era il compimento di tutte le profezie messianiche e che quindi sarebbe andato a finire anche lì, sulla croce. Però è stato una graduale crescita nella fede, anche per Maria. E così per l'uomo credente. Io credo in te, Signore, sì. Questa fede è iniziata il giorno del mio battesimo. Questa fede molto spesso o la perdiamo perché non chiediamo l'aiuto al Signore, allo Spirito Santo, e quindi piano piano si spegne. Ma se questa nostra fede noi piano piano, gradualmente la alimentiamo con la grazia di Dio, questa fede cresce, e crescendo arriva anche il momento in cui Dio ci chiede anche di essergli fedeli nel momento difficile, nel momento della prova. Ma Dio non fa questo perché vuol vederci soffrire. Dio fa questo perché vuole vedere quanto lo amiamo e se lo amiamo veramente. Quindi la fede va fatta maturare. Essere uomini di fede allora non significa essere uomini inferiori agli altri, ma essere uomini con quella marcia in più, con quella marcia soprannaturale che mi aiuta a camminare con Dio. E quindi la fede ha questo potere trasformante, questo potere umanizzante, questo potere divinizzante, perché la grazia di Dio divinizza. Il cristiano quindi è invitato a crescere nella fede e a migliorarsi come persona. Come dicevo all'inizio, Gaudium Spes numero 22 dice: Gesù Cristo rivela l'uomo all'uomo. E rivelare l'uomo all'uomo allora significa renderlo più uomo, renderlo anche quindi più maturo nella fede. Perché molto spesso l'uomo arriva a situazioni orribili? Perché ha tolto di mezzo Dio, Gesù Cristo. E Gesù Cristo non può più rivelare allora l'uomo all'uomo. E l'uomo rimane sul piano della natura, degli istinti. Se c'è posto per Dio, allora l'uomo si umanizza sempre di più, diventa realmente uomo per quello che è stato creato da Dio, nel progetto di Dio. Nell'incontro con Cristo, allora, il credente si avvicina ad una nuova realtà meravigliosa che prima non immaginava. Gli si svela cosa? Gli si svela il mistero dell'amore divino, il mistero dell'amore trinitario, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutto questo ci invita a considerare allora la nostra esistenza, l'intera esistenza umana, in modo diverso da come la si credeva prima. In altre parole, in ogni credente si deve risvegliare quell'Abramo, quella Maria che è in ciascuno di noi. Ognuno di noi è un po' Abramo, un po' Maria, perché è in crescita, è in cammino nella fede. E ognuno di noi deve, come per Abramo, uscire, per Abramo da Ur dei Caldei, e noi uscire dal nostro Ur dei Caldei, dal nostro modo di essere, dal nostro modo di pensare, che ci lascia fermi nelle nostre convinzioni, che non ci fa smuovere. La fede è anche questo, uscire da noi stessi, uscire da come la penso io, da quella staticità, e muoverci, andare verso un oltre, verso dove Dio vuole. Per fare questo però ho bisogno anche di mettermi in ascolto della voce di Dio. Abramo ha ascoltato la voce di Dio, Maria ha ascoltato la voce di Dio perché lo hanno fatto entrare. E quindi la fede non è qualcosa di statico, ma è qualcosa di dinamico. E nell'accoglienza della fede, e poi anche dopo l'accoglienza della fede, nel farla progredire, nel camminare. La fede presa sul serio allora comporta anche un rischio, perché significa abbandonare quelle che sono le nostre sicurezze, le nostre abitudini, i nostri modi di fare, e cambiare anche i nostri modi di comportarci, che noi pensavamo magari fossero perfetti, fossero secondo la volontà di Dio, ma molto spesso la volontà di Dio la facciamo combaciare con la nostra volontà. Molto spesso facciamo dire a Dio quello che Dio non dice, ma perché lo vogliamo noi, è un riflesso della nostra volontà. E quindi camminiamo sicuri pensando che Dio vuole in realtà così, ma Dio proprio sta da un'altra parte. Sono io, il mio io. Abbiamo cancellato la D a Dio, abbiamo lasciato io solamente. Abramo, Maria, no? Hanno messo Dio completamente. Questo cambiamento è possibile perché il credente non realizzi, ecco, progetti propri, ma realizzi il progetto di Dio. L'uomo battezzato realizza il progetto di Dio, non realizza il progetto proprio. Si dà a Dio, l'uomo battezzato, e propone Dio anche agli altri. Sa che Dio sta accanto a lui e gli sarà fedele in qualunque situazione della propria vita. Un tale abbandono conduce allora ad una relazione interpersonale più intima, nella quale Dio parla all'uomo, ma anche l'uomo parla a Dio. E allora questo rapporto fiduciale, di confidenza, di abbandono, non è solamente un ascolto nostro di Dio, ma è anche un parlare nostro a Dio. Maria, come vi stavo dicendo, chiede spiegazione, sì, si propone con Dio, dice: Signore, ma come è possibile? Ecco, non solo Dio le parla, ma anche lei che parla a Dio. E poi immaginate tutto quell'intimo colloquio che Maria avrà avuto con il Figlio di Dio nel suo grembo. Quante cose lei non capiva, perché non poteva esserle tutto chiaro, e gliele chiedeva però magari tutto il tempo dei 9 mesi. Ma com'è possibile? Ma che cosa avviene di me? Ma perché proprio a me? È bello anche immaginare questo rapporto con la parola. Maria è diventata grembo della parola. Possiamo dire che Maria è diventata un sacramento della parola, quel segno efficace della parola di Dio. Maria era tabernacolo, custodiva il Verbo fatto carne, nella sua carne umana, che poi è la carne di ciascuno di noi, è la carne della Chiesa. Entrare allora in dialogo con Dio, diceva Giovanni Paolo II, significa lasciarsi incantare e conquistare dalla figura luminosa di Gesù Rivelatore e dall'amore di colui che lo ha mandato. Questa è anche fede. Lasciarsi conquistare da Dio, da quello che Dio mi dice. Credere in Dio allora non è solamente un atto personale, ma è anche un atto personalizzante. Aiuta a crescere come persona, a essere realmente me stesso. Quello che Dio ha amato in me creandomi fin dall'eternità. Personalizzante. Quante persone non vivono la loro vita, ma vivono la vita di un altro, di chi vorrebbero essere. Ma Dio ci ha creato così, e allora così dobbiamo essere, migliorarci per quello che siamo e dobbiamo e dovremmo essere. Ma io non posso vivere la vita di un altro, perché sto andando fuori. E allora la fede aiuta a diventare persona per quello che sono, per come Dio mi ha creato, non per quello che io avrei voluto essere. E non lo sono, perché non lo posso essere. E ci sono tante cose, anche tante derive psicologiche, umane, sociologiche, che ne derivano da questo atteggiamento. Credere in Dio allora significa veramente vivere come uomini. Chi elimina dalla propria vita l'opzione Dio, sì, sarà uomo, ma non sarà pienamente uomo secondo quel progetto iniziale creaturale di Genesi. Credere in Dio allora mi fa essere uomo e mi fa amare anche me stesso per come Dio mi ha pensato. Molti odiano se stessi, anche arrivano ad odiarsi, perché non arrivano a cogliere come Dio li ha voluti. Il credente a sua volta vuole conoscere e amare sempre più Dio. Infatti, in maniera nostalgica, se voi ricordate quella citazione nel libro delle Confessioni di Sant'Agostino, tu, Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Sant'Agostino, prima della conversione, era pienamente uomo, era pienamente realizzato, studiava, aveva tutto. Però c'era questa nostalgia di Dio, questa ricerca di Dio, questa passione di Dio. Quando Agostino è diventato pienamente uomo nel progetto di Dio? Quando ha trovato Dio? Quando ha riconosciuto Dio come la man, la roccia della sua vita? Credo, crediamo, e poi concludiamo. Come dicevo prima, la fede è un atto personale, perché devo essere io con la mia intelligenza e volontà a credere, ma non è un atto isolato. Noi crediamo come Chiesa, come comunità. Noi non siamo soli, siamo all'interno di una Chiesa, in forza del battesimo. Non perché lo abbiamo scelto noi, in forza del battesimo. Siamo inseriti nella grande famiglia che è la Chiesa, che siamo noi, persone vive, pietre vive, grande comunità dei credenti, popolo di Dio. La Chiesa non è il tempio di pietra, ma il tempio siamo noi, pietre vive, come dirà San Paolo, siete voi tempio di Dio, siete voi tempio dello Spirito Santo. E la dimensione quindi ecclesiale, comunitaria, del credere, della fede, ha analogia con la fede comunitaria. Io dico io credo, sì, perché è un fatto personale, lo voglio io, ma anche il mio fratello di fede dice io credo nelle stesse cose. E allora noi crediamo, altrimenti solo a parole noi diciamo il Padre Nostro, solo a parole noi ci riuniamo la domenica, solo a parole noi facciamo tutto, se non capiamo questa realtà sacramentale che l'altro mi appartiene. Se l'altro è stato pensato da Dio, è stato redento da Dio e Cristo, venendo nel mondo, ha preso il suo stesso corpo, allora quel mio fratello mi appartiene, fa parte di me. Altrimenti io sono fuori dal progetto di Dio. Mi taglio fuori. La fede è comunitaria. La fede nasce da questa esigenza. Il Dio quindi mi apre al suo mistero e apre l'uomo al suo mistero, che è il mistero di amore. Mi sa che ci dobbiamo fermare, no? Mezzogiorno. Sì. Allora, concludiamo con questi pochi cenni che vi ho potuto dare, due ore, ma sarebbe tanto ancora da dire. Però io vi ringrazio e vi invito ad approfondire. Intanto vi ho consigliato la scorsa volta la Liberum e la Fides Ratio. Un'altra lettura che vi consiglio oggi è la Lumen Fidei, l'enciclica di Papa Francesco, la prima. Per gli elaborati io ho consigliato allora due paginette, poi liberamente ognuno, anche se fa di più, ben venga, mettete le citazioni e poi con calma, quando avete tempo, potete mandare. Va bene, grazie.
Scusa,
se sul sito della parrocchia di Campo dell'Oro, oppure sull'annuario diocesano, sull'agenda pastorale. Carlucci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Buon pranzo e buon Natale.